Allora, torniamo in diretta e parliamo dell'attentato che si è tenuto nella giornata di ieri in Iran, a Kerman, nella giornata che commemorava l'uccisione del capo delle guardie della rivoluzione islamica, Qasem Soleimani. Quello che si sa con certezza è che ci sono state almeno due esplosioni, la morte di almeno 100 persone, il ferimento di almeno altrettante persone. Il governo iraniano ha immediatamente dichiarato che i responsabili saranno puniti. Su chi siano i responsabili ci sono molte ipotesi diverse, molti gli interrogativi che ci sono aperti, e noi proviamo ad analizzare la situazione con Antonello Sacchetti, giornalista, esperto di Iran, blogger del sito diruz.it, curatore di podcast e di un canale YouTube dedicato proprio all'Iran, autore di numerosi libri. Domani Antonello, tra l'altro, hai previsto proprio una diretta con Davood Abbasi in collegamento da Teheran sul tuo canale YouTube. E innanzitutto, Antonello, grazie di essere in collegamento con noi per provare a capire che cosa è successo. Buongiorno Antonello.
Buongiorno, grazie a voi.
Ecco Antonello, la prima domanda che ti volevo fare è un po' sulla modalità, visto che ci sono state due esplosioni a distanza ravvicinata di tempo, ovvero pochi minuti una dall'altra. Si pensa in questi casi a un attentato indiscriminato che con l'obiettivo di colpire o di far sembrare che si volessero colpire più persone possibili. Tu che idea ti sei fatto?
Sì, la modalità sembra proprio quella classica di attentati di questo tipo. C'è una prima esplosione che crea il panico e che quindi fa anche spostare le persone in modo assolutamente imprevedibile, per ovviamente sia per sfuggire, anche per allontanarsi dal centro dell'esplosione, e poi una seconda che a volte è ancora più letale della prima. Si è parlato inizialmente prima di un esplosivo contenuto in un'auto, poi di attentatori suicidi, alla fine sembrerebbero due valigie messe una all'ingresso, una in un sottopassaggio, se non sbaglio, e fatte esplodere poi con telecomando. Chiaramente sì, si è colpito per dare la massima potenza, si è colpito in un luogo e in un giorno particolare, perché ricordiamo il mausoleo di Soleimani e nell'anniversario del quarto anniversario della sua uccisione da parte degli Stati Uniti. Ovviamente è un colpo molto duro, un colpo anche come perdite umane, ma anche politicamente, anche simbolicamente, è un colpo che molto duro che viene dato all'Iran in questa occasione.
Quale potrebbe essere lo scopo di questo attentato? Fatto sta che non sappiamo ancora ovviamente chi l'ha compiuto, le ipotesi possono essere diversissime, può essere qualcosa che viene dall'interno, può essere qualcosa invece che viene dall'esterno, però a seconda di chi è stato ovviamente ci potrebbero essere fini completamente diversi.
Sì, io propendo più invece per, come dire, una commistione di fattori e di attori che alla fine hanno nell'unica, con un grande unico punto in comune, il bersaglio, cioè il nemico, in questo caso il governo iraniano, il sistema iraniano. Ovviamente io credo che la manovalanza, chi lo ha eseguito, chi ha messo delle bombe per intenderci, sia interno probabilmente di una manovalanza che fa parte o di formazioni terroristiche come Jundullah, che sono formazioni sunnite che agiscono soprattutto sul versante orientale, al confine con il Pakistan, che in genere agiscono soprattutto contro i militari in quella zona e hanno connessioni col narcotraffico da quella zona, oppure i Mujahideen, che sono una formazione terroristica storica in Iran, che poi negli anni, come dire, ha avuto uno sdoganamento da parte dell'Occidente in quanto opposizione all'Iran, ma io credo che sia difficile che in una operazione di questa portata l'Israele non c'entri nulla, cioè per dirlo molto chiaramente. Mi sembra evidente che ci sia un tentativo di trascinare l'Iran nel conflitto, quantomeno di dimostrarne altrimenti la non deterrenza, proprio per il fatto che alla fine non interviene. Io ricordo semplicemente quello che è avvenuto negli ultimissimi giorni, nemmeno mesi, l'uccisione di un generale dei Pasdaran in Siria, a Damasco, ed era Aziz Mousavi, che era, come dire, responsabile dell'alleanza militare tra Siria e Iran. L'uccisione di un leader di Hamas, che comunque si sarebbe dato questo a Beirut pochissimi giorni fa, e si sarebbe dovuto incontrare il giorno dopo con Nasrallah, che è il leader di Hezbollah legato all'Iran. Qualche giorno prima ancora un attentato cibernetico che ha mandato in tilt i distributori di benzina in Iran, e anche quello è un'operazione, come dire, in cui è necessaria anche una capacità e un addestramento notevoli. Infine questo attentato che colpisce in una città importante, città simbolica, anche una città turistica per intenderci, cioè sono anche strumenti che tendono a colpire un paese anche nelle proprie risorse, non necessariamente militari, ma nelle proprie risorse economiche. E secondo me il tentativo è quello appunto di o indurre l'Iran a entrare, come direi quasi finalmente, cioè dopo 3 mesi apertamente nel conflitto, non so bene come, o altrimenti dimostrarne l'assoluta, come dire, nullità, l'assoluta non capacità di colpire Israele. Io almeno questa è l'idea che mi sto facendo in queste ore.
Ecco, e come ti sembra che si sia comportato, ecco, visto che stiamo parlando del conflitto di Gaza e l'uccisione appunto dell'importante leader proprio nel momento in cui stava per incontrare Hezbollah? Ieri c'è stato un discorso di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, che poi dovrebbe parlare anche nella giornata di domani, che ha dichiarato, insomma, che non vuole regionalizzare il conflitto, insomma, che vuole continuare magari negli scontri con Israele al confine con Libano, e offrire in questo modo il sostegno di Hezbollah ad Hamas, ma senza entrare in guerra aperta finché non sarà costretto. Il ruolo dell'Iran, secondo te, in questo come viene visto? Cioè, come dicevi tu, dimostrare che non vuole entrare nel conflitto più apertamente, e che in questi mesi se ne è stato in disparte, quali sono le motivazioni?
Io penso che la motivazione principale è che l'Iran non può entrare in un conflitto totale che sarebbe comunque distruttivo per tutti, ma essenzialmente in primo luogo per se stesso, cioè con il dispiegamento di forze anche degli Stati Uniti, con il dispiegamento del sottomarino nucleare israeliano a largo e quindi in prossimità del Golfo Persico, con tutta una serie di segnali che sono stati chiarissimi. Mi sembra evidente che il 7 ottobre sia stata una sorpresa anche per lo stesso Teheran, al di là di quello che poi qualcuno ha provato subito a dire. È stata un'operazione, quella di Hamas, che ha messo in difficoltà anche Teheran, perché da una parte non poteva dire, non poteva rinnegare, come dire, l'operato di Hamas, perché così da un punto di vista politico, strategico, è dalla sua parte. Dall'altro è evidente che quell'operazione sia stata un'operazione che ha preso in contropiede probabilmente addirittura gli stessi vertici politici di Hamas, cioè l'ala militare lo ha portato avanti e realizzato, ma ha messo in una condizione piuttosto imbarazzante sia Hezbollah in Libano, sia l'Iran, perché nessuno dei due poteva dire no, noi non faremo nulla, ma nemmeno dire noi entriamo, perché non sono entrati, perché comunque hanno tutto da perdere in un confronto come questo. Però in questo caso, con una serie di come dire, di provocazioni, di attacchi, di anche tanto il fatto che la stessa unità dei paesi della regione, diciamo, che dovrebbero in teoria essere avversari di Israele, si è rivelata molto così, molto instabile, molto inconsistente. Io ricordo sempre il vertice che ci fu a ottobre dei paesi arabi e musulmani di Riyadh, che si concluse con nulla di fatto, cioè l'Iran aveva proposto mettiamo delle sanzioni a Israele, non sono stati d'accordo gli altri paesi, e poi siamo arrivati anche con delle situazioni grottesche in cui da una parte il Qatar magari ospita i leader di Hamas, ma poi dà il benvenuto al presidente israeliano quando va lì al convegno, no, sulle rinnovabili, sull'energia che si svolse allora. Cioè, siamo in un contesto che è molto intrecciato, in cui è evidente che manchi assolutamente una controparte degna di questo nome, cioè in cui l'assenza politica degli Stati Uniti adesso si fa pesare in modo drammatico, perché è chiaro che l'agenda politica, e direi anche militare, lì l'ha detta Israele, gli Stati Uniti avrebbero, come dire, avrebbero fermato il tutto anche un mese fa. Ma allo stesso modo, dall'altra parte, mette in imbarazzo anche l'Iran, perché a questo punto non o accettare, come dire, di subire ancora una volta senza replicare, oppure rischiare di trascinare tutta la regione in un conflitto che potrebbe essere spaventoso, perché io ricordo semplicemente tutti gli attori che sono in gioco, i paesi che sono coinvolti e il numero di persone, di vite civili che sarebbero messe a rischio. E però ricordiamoci che l'Iran ieri ha perso 100 e passa cittadini in un attentato terroristico, che io qua ci tengo a precisarlo, che i media occidentali fanno ancora fatica a definire terroristico. Cioè, questa è la cosa fantastica, che tutto quello che viene da una parte di mondo è bollato come un attentato terroristico, anche se un folle accoltella due persone in una capitale europea. Quando ci sono due bombe che ammazzano più di 100 persone, civili, inermi, tra cui anche bambini, che vanno a una commemorazione funebre, si parla più, come dire, in modo più asettico di esplosioni, si parla di attacchi, di cose non chiare. Cioè, non è che ci vuole molto a capire, a fare 2+2 e dire: questo non è terrorismo questo, aiutatemi a capire che cos'è terrorismo.
No, assolutamente, in questo caso cioè, un attacco così, un'esplosione così indiscriminata è un atto terroristico, su questo non ci sono dubbi, anche perché insomma, il numero delle morti è enorme, il contesto è enorme, non era sicuramente un'azione di tipo militare. Senti, un'ultima cosa, Antonello, secondo te questo che ripercussioni avrà sull'asse della resistenza, per intenderci, cioè il conflitto che è in corso a Gaza, le alleanze tra l'Iran e i suoi, quelli che sui media occidentali vengono definiti proxy, no? Hezbollah, la situazione in Siria e le difficoltà che ha l'Iran di intervenire in questa guerra in corso, scredita anche un po' agli occhi dei suoi alleati l'asse della resistenza?
Io credo proprio di sì. Io credo che se c'è un dato politico, geopolitico che emerge da questi ultimi mesi, sia proprio che l'asse della resistenza si è dimostrato veramente molto, un asse molto precario e anche molto poco, come dire, efficace. Gli unici che sono intervenuti in un modo diretto sono gli Houthi dello Yemen, sicuramente su base di addestramento iraniano, con strumenti iraniani, ma ecco, è stato l'unico fronte che in parte ha dato un segnale di risposta, che è quello del Mar Rosso, che comunque ha indubbiamente provocato un danno economico e delle ripercussioni politiche. Dall'altra parte mi sembra che la risposta sia stata quasi nulla. Ora però è vero un fatto, io su questo sospenderei il giudizio per un momento, nel senso che si era detto qualche mese fa: Israele non potrà continuare ad avere per sempre questo impegno su Gaza, cioè nel senso proprio come numero di riservisti, perché altrimenti l'economia israeliana va in crisi, non ci sono i numeri per portare avanti tutto questo. Ora, le cose sono due: o questo è un segnale che si vuole mandare e dire noi quasi ci fermiamo, ma voi non pensate adesso di colpirci, oppure invece la sensazione è che invece sia questo il momento in cui potrebbero esserci delle risposte. Però è molto complicato prevederlo, perché il fronte, l'unico vero fronte, perché poi c'è anche bisogno di una contiguità territoriale per fare la guerra, è il Libano, ma il Libano è un paese economicamente fallito, in cui Hezbollah sì ha anche una capacità militare sicuramente superiore a quella di Hamas, ma non può nemmeno rischiare, come dire, di trascinare poi nel baratro tutto il paese. Quindi onestamente questo lo vedo molto difficile che possa realizzarsi.
Antonello Sacchetti, giornalista, esperto di Iran, ricordiamo il tuo sito diruz.it, i tuoi podcast, il canale YouTube, se vuoi lasciare i riferimenti anche per la diretta che hai previsto per domani sera.
Sì, sul mio canale lo trovate in modo molto semplice, Antonello Sacchetti. Canale di YouTube, domani alle 21 sarà una diretta aperta, saremo su YouTube, saremo anche su Facebook, saremo anche su Instagram, quindi cercate, se mi cercate online trovate il tutto. Saremo una diretta con Dawood Abbasi, che è giornalista da Teheran e cercheremo di ricostruire i fatti, quello anche cosa si dice, qual è il dibattito in corso in Iran, perché capite bene che è il più grave attentato terroristico subito dall'Iran da tantissimi anni, penso negli ultimi 40 anni, quindi è un momento molto, molto difficile.
Grazie mille di essere stato ai nostri microfoni, Antonello, a presto.